Roma davvero non è stata costruita in un giorno, ci sono voluti diversi secoli per creare un impero, però che dal Portogallo arrivava fino al Medio Oriente, dalla Scozia fino al Nord Africa, che commerciava addirittura con l'estremo Oriente, ma tutto questo richiedeva un apparato difensivo veramente imponente. Era il cosiddetto limes, i confini dell'impero, il limite appunto dell'impero, che noi saremo tentati rapportare solamente a un sistema difensivo, quindi roba di soldati, di pretoriani e di conquiste, quando invece dal limes è uno dei territori dove sono avvenuti degli scambi con le popolazioni locali e delle storie che sono ricche di informazioni e utilissime anche oggi. Ne parliamo con il dottor Marco Rocco, dottore di ricerca in storia antica. Perché? Perché ha pubblicato per la Salerno Editrice proprio Limes, vivere e combattere ai confini di Roma, e noi lo abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera, dottor Rocco, grazie per essere qui a Radio Città Aperta.
Buonasera a lei, buonasera a chi ci segue e grazie dell'invito.
Allora, un po' l'introduzione per quanto riguarda questo libro. Di solito si scrivono monografie sugli imperatori, su determinate momenti storici, la Roma repubblicana, la Roma dei re, l'impero. Invece, in un certo senso, questo libro riguarda un dato geografico, il confine dell'impero, ma anche culturale, ovvero una zona di passaggio, una zona di scambio. Come mai questo suo interesse per il limes?
Ma devo dire la verità che con l'editore, o meglio, all'editore avevo proposto un progetto più centrato sull'ambito più strettamente militare, cioè sui soldati non romani che militavano nell'esercito romano, perché nel momento in cui l'ho proposto, 2021, mi interessava la tematica della cittadinanza. Poi, ragionando meglio con l'editore, ci siamo più orientati appunto sul fuori da Roma, anche perché il mio volume precedente per Salerno era sui pretoriani e quindi indubbiamente centrato sulla città di Roma. Poi, caso tragico, ha voluto che poco dopo che avevo iniziato a raccogliere le idee per questo volume, ahimè, ci siamo ritrovati prima in Europa e poi altrove in situazioni di guerra, e quindi all'improvviso questa parola limes, anche grazie ad una nota rivista di geopolitica, è diventata così quasi di uso comune all'improvviso, e l'abbiamo trovata un po' sulle bocche di tutti. Questo, ripeto, però è stato solo un caso. Quello che proprio ci interessava, e mi interessava in particolare affrontare, era la questione intanto di che cosa davvero significhi questa parola, perché noi la associamo al concetto di confine, e anche nel sottotitolo del volume compare il termine confini. In realtà è una parola dalla lunga storia che originariamente in latino indica una strada. E quindi nei primi tempi dell'Impero Romano e anche della Repubblica Romana, quindi nella fase più espansiva, il limes era una strada di penetrazione in territorio nemico, una strada militarizzata, però in qualche modo perpendicolare ai limiti del dominio romano. Diventerà un confine militarizzato solo molto avanti nel tempo. In particolare dalla fine del primo secolo d.C. e soprattutto nel corso del secondo secolo d.C., in particolare durante la guerra contro i Quadi Marcomanni che il professor Zerbini giustamente ricordava prima. L'altro aspetto che ci interessava affrontare era quello non strettamente militare, appunto, che comunque compone una parte del libro, ma l'aspetto sociale, culturale e anche di vita quotidiana, che è bene ricordare coinvolgeva sicuramente i soldati romani dislocati lungo i confini in età imperiale, perché invece in età repubblicana Roma non possiede confini e non possiede neanche un limes inteso come confine militarizzato, e l'elemento civile, perché accanto alle basi militari si sviluppano molto presto degli insediamenti civili sempre più stabili, Molti di questi conglomerati hanno dato poi origine a città che sono ancora oggi grandi città dell'Europa e di altre zone del mondo mediterraneo. Quindi, diciamo, sintetizzando al massimo, erano questi due aspetti che avremmo voluto insieme all'editore sviluppare, affrontare, e naturalmente comprendono al loro interno l'elemento geografico, oltre all'elemento storico, e un'indagine anche culturale, economica, persino antropologica. Ovviamente il libro propone degli spunti, non può essere esaustivo per ogni aspetto, però vuole solleticare l'interesse del lettore ad ampliare ulteriormente la questione.
Dottor Rocco, quando si parla di confine, di limes, appunto, c'è sempre una tematica che riguarda chi sta da una parte del confine o del muro e chi sta dall'altra parte. In questo caso la terminologia era, diciamo, ben definita. Da una parte stavano i romani, con quello che voleva dire, insomma, poi dall'edito di Caracalla in poi la cittadinanza viene estesa, diciamo, a tutto quanto l'impero. Comunque, insomma, prima a chi, come dire, aderiva a un certo tipo di società, di organizzazione sociale, dall'altra parte c'era il concetto dei barbari. Nel mondo attuale, spesso e volentieri, quando si parla di queste tematiche, si fa molta confusione tra romani e barbari, tra il modo in cui si incontrassero e soprattutto scontrassero proprio sul passante di questo limes. Ma ne approfitto della sua presenza per chiederle un po' invece di, come dire, quanto possibile mettere un po' di chiarezza su cosa si intendeva nel mondo antico per il concetto appunto di barbaro, e che tipo di interazioni, se fossero basate semplicemente sulla guerra, sullo scontro, oppure invece se ci fossero anche altri tipi di scambi che avvenivano appunto nel confine tra il mondo romano e il mondo cosiddetto barbarico.
Sì, allora faccio una premessa che il concetto di confine in latino originariamente è espresso in realtà da altre parole, cioè ad esempio finis, da cui deriva il nostro confine, tra l'altro, e poi dal concetto che è un oggetto in realtà di terminus o di termini al plurale, che sono dei cippi di pietra che segnano un confine. Quindi è evidente che i romani fin dall'inizio avevano ben chiaro un concetto di delimitazione, ed essenzialmente era un concetto di delimitazione della proprietà privata, che è naturalmente un concetto fondamentale nell'organizzazione civica dei romani. Questo è mio, questo è tuo. Dal punto di vista più politico, invece, anche qui possiamo trovare delle somiglianze con il presente, come lei suggeriva. Basti pensare al famoso solco tracciato con l'aratro da Romolo intorno al Colle Palatino il 21 aprile 753 avanti Cristo, ammesso che la data sia davvero questa, che segna proprio una linea di demarcazione che non è un muro, ma è un semplice solco tra un dentro, noi, cives, cittadini, e quelli che stanno fuori. Ed è interessante notare che originariamente in latino la parola che indica lo straniero è anche la parola che indica il nemico, hostis. Quindi sicuramente c'è una netta demarcazione tra noi cittadini romani e tutti gli altri, che potenzialmente sono dei nemici. Quando però arriviamo in particolare all'età imperiale, e soprattutto al momento in cui nel secondo secolo d.C., basti pensare al Vallo di Adriano, che è forse il resto più monumentale che resta del limes, il limes si cristallizza, e quindi apparentemente questa differenziazione dovrebbe essere resa ancora più netta, e quindi c'è il barbaricum e c'è l'imperium romanum. È anche vero però che nel momento in cui la spinta propulsiva alla conquista dell'impero sostanzialmente si interrompe, il limes diventa ancora più di prima non solo e non tanto una linea di difesa, ma in realtà una linea di controllo del territorio, cioè una sorta di membrana, e anche in questo in realtà può assomigliare a certi muri e confini che ci sono oggi, che serve a regolare il passaggio di merci e di persone. Questo però, diversamente da oggi, in una maniera che vuole essere inclusiva e non esclusiva, tranne ovviamente che nei periodi di guerra. E qui il grande fraintendimento che spesso si fa del limes romano e della stessa idea di impero romano è che noi lo paragoniamo ad una gigantesca nazione ottocentesca, ma l'impero romano fu un impero che intanto aveva un'ideologia che ambiva all'ecumenismo completo, cioè al dominio dell'intero mondo, e in secondo luogo un'ideologia appunto che vedeva negli altri sì degli stranieri, ma vedeva negli altri dei potenziali romani. Quindi il barbaro potenzialmente può diventare un romano, viene addirittura deportato, come nel famoso libro di Alessandro Barbero, nell'impero romano, ma lì può diventare un cittadino romano ed eventualmente diventare anche un imperatore. Noi abbiamo casi di imperatori che vengono da fuori o dalle province. Quindi questo non dovrebbe sorprenderci, invece ci sorprende perché noi siamo legati ad un'idea di identità nazionale che è molto diversa dall'idea di identità che comunque esisteva nel mondo romano, ma che è un'identità aperta ed esportabile, diciamo così.
Dottor Rocco, quando si parla di limes, le do una suggestione, limes reale, limes immaginario, ovvero limes, come dire, immaginato dalla volontà di conquista. Le faccio un esempio pratico, si racconta che Giulio Cesare di fronte a, mi pare una statua, non mi ricordo di, o pensando ad Alessandro Magno, si mise a piangere dicendo alla mia età Alessandro era padrone del mondo e io non ho fatto nulla. Pensate, questo l'autore, chi diceva queste parole era Giulio Cesare, insomma. E quanto il confini di questo impero, dell'impero romano, insomma, che ha conosciuto la sua maggiore espansione sotto Traiano, però sono stati dettati da motivi pratici, non ci interessa andare oltre, certo, Augusto se avesse potuto inoltrarsi in Germania e Varo ne sa qualcosa, ma lo avrebbe fatto, però insomma sostanzialmente sono rimasti con il confine del Danubio, in Medio Oriente tutto sommato avevano, poi c'erano i parti, quindi non potevano, anche se ci hanno provato più volte, espandersi da quelle regioni, e quanto sono dovute a motivi pratici anche il fatto di poter comandare un impero così vasto con i mezzi di allora e con le comunicazioni di allora non era possibile andare oltre, e quanto invece la volontà dei romani di spingersi oltre è stata, poteva essere guidata anche da una volontà di conquista. Insomma, io ricordo i liceali, mi fanno pensare sempre alla famosa versione dove si dice che i romani fanno il deserto e lo chiamano pace, no? Quindi famoso arringa del capo barbaro che diceva appunto che i romani, la loro volontà predatoria era oltre ogni limite, erano proprio insaziabili, eccetera eccetera. Quindi mi pare che è Tacito che mette in bocca questo dialogo al capo barbaro. Quindi in un certo senso confini pratici dettati dalla pratica, o come dire, confini che in un certo senso si sarebbero voluti spingere oltre anche semplicemente per la volontà di conquista. E da questo punto di vista è per questo che ho fatto il parallelismo con invece Alessandro Magno, che addirittura arriva proprio nel centro dell'Asia, insomma, proprio che crea un'avventura, più che un impero, è stata un'avventura unica nella storia.
Guardi, lei sta toccando un tema interessantissimo e, ahimè, dibattutissimo, e su cui non c'è ancora, a dire il vero, da parte degli studiosi una visione comune e che metta tutti d'accordo. Seguo un po' le sue suggestioni, quindi vado un po' a spot. Partiamo da Alessandro Magno, che chiaramente in quanto conquistatore dell'Oriente fino all'Indo restò sempre nell'antichità e anche dopo l'antichità un modello a cui in molti ambirono. In particolare molti imperatori romani coltivarono sogni di quella che oggi viene detta imitatio Alexandri, appunto, cioè imitare le gesta del grande condottiero macedone. Traiano conquista la capitale dei Parti, Ctesifonte, nel 114-115 e si spinge sulle rive del Golfo Persico, e da lì almeno così dicono le fonti, immagina di andare oltre, di raggiungere l'India, è anche lui in qualche modo stregato da questa visione di Alessandro, e poi i suoi sogni sfumeranno perché la conquista finirà male per vari motivi. Lo stesso Caracalla, che pure non è certo considerato come un grande imperatore, sognava di imitare Alessandro Magno, persino Nerone coltivava sogni del genere, anche se poi Nerone le guerre le faceva fare ad altri, non era ancora il periodo in cui gli imperatori scendevano sui campi di battaglia volentieri in prima persona. Ecco, quindi il sogno e l'imitazione del modello sono sicuramente motori importanti nella politica estera di alcuni imperatori, ovviamente imperatori che abbiano anche che vivano in un momento in cui le disponibilità economiche rendano possibile tentare questa impresa, che fallirà per tutti gli imperatori, oppure che, come Traiano, possano giovarsi dell'oro della Dacia conquistato da poco. A dire il vero, però, considerazioni di tipo pratico, come quelle che lei accennava, hanno lasciato tracce nelle fonti. Penso soprattutto all'età augustea, cito due fonti soltanto. Una è il geografo Strabone, il quale nella sua opera sulla geografia osservava che le isole britanniche erano troppo povere e troppo lontane dal centro dell'impero perché valesse la pena di conquistarle e quindi dessero un frutto. Il tributo che si poteva ricavare dalle Britannie, lui diceva, non sarebbe valso la fatica di conquistarle. Salvo che poi, 50 anni dopo, grosso modo, l'imperatore Claudio deciderà di conquistare la Britannia. E perché? Per motivi di prestigio personale, essenzialmente, perché Claudio sale al trono in una maniera abbastanza rocambolesca, oltretutto è zoppo, balbuziente, disprezzato da tutti, considerato un intellettualoide, non certo un grande generale, e quindi ha bisogno di una grande impresa, che Cesare aveva solo tentato ma non aveva mai realizzato. E lei poi citava il discorso di Calgaco, che Tacito mette in bocca a questo capo barbarico Caledone, nell'Agricola, quindi nella biografia di suo suocero, e anche lì l'impresa di Agricola, di conquistare la Caledonia, Tacito la presenta come l'impresa di un grande romano all'antica che vuole espandere il dominio dell'impero, ma subito dopo i territori conquistati in Caledonia, cioè ormai in Scozia, nell'odierna Scozia, vengono fatti evacuare. L'imperatore Domiziano richiama a Roma Agricola e poco dopo le truppe ripiegano sul precedente, cioè attestandosi sulla linea precedente. Ora Tacito dice che Domiziano fa questo per invidia nei confronti di Agricola, che ha fatto delle conquiste migliori delle sue, più grandi delle sue, ma probabilmente Domiziano, che era un imperatore Flavio, e i Flavi avevano sempre fatto una politica abbastanza prudente di conquista, ma prudente, forse non riteneva che conquistare le terre poco ospitali della Caledonia valesse la pena e valesse lo sforzo militare. Quindi resta da una parte l'aspetto ideologico. Già alla fine della Repubblica i romani si considerano ormai signori dell'Ecumene. Augusto stesso, nelle Res Geste, quindi nel testamento delle sue imprese, afferma di aver conquistato il mondo. Però Augusto lascia un codicillo in cui invita i suoi successori a non espandere ulteriormente l'impero, cioè a non creare nuove province.
Insomma, comunque c'è questa dicotomia tra la ragione un po' e il cuore, la volontà di conquista. Dottor Rocco, il tempo purtroppo radiofonico è sempre tiranno, veramente tanti spunti da questo Limes, Vivere e combattere ai confini di Roma, edito da Salerno Editrice. Io rimando i nostri ascoltatori alla lettura e veramente all'approfondimento, insomma, a coglierne veramente le suggestioni. Per il momento io la ringrazio per essere stato nostro ospite qui a Radio Città Aperta. Dottore, grazie mille.
Grazie a lei e grazie a chi ci ha seguiti. Arrivederci.